Oggi parliamo di uomini che precorrono i tempi e divini geniali. A volte creazioni innovative trovano immediato riscontro e si trasformano in successi. Altre volte invece le nuove idee sono davvero troppo audaci rispetto a quanto gli altri siano in grado di accogliere e adottare. Saranno quindi criticate, osteggiate ed infine messe da parte per essere poi riscoperte più avanti, quando i tempi saranno maturi per attribuirgli il valore e l'importanza che meritano. Il viaggio di oggi si muove tra idee avanguardiste e vini prematuri, nati quando il pubblico e il mercato non erano ancora pronti ad accoglierli. Sì, perché anche per il vino, così come per le altre espressioni artistiche, si possono seguire e inseguire il gusto più comune e diffuso, la moda, le tendenze. Oppure assecondare inclinazioni ed ispirazioni, senza chiedersi se siano condivise. Oggi parliamo dei vini incompresi. Sono Roberto Cipresso e faccio il winemaker. Il vino è la mia passione e il mio mestiere da più di 30 anni. Con Divino faremo insieme un viaggio attraverso popoli, epoche e territori straordinari. Sarà un'esperienza formidabile perché avrò accanto una persona davvero speciale. Un amico con cui ho viaggiato e bevuto grandi vini.
Grazie Don Roberto.
Federico Buffa. La maggior parte delle persone tende a percorrere strade già tracciate e testate. Squadra che vince non si cambia, è uno dei detti più diffusi della nostra cultura prudente e un po' conservatrice. In un certo senso è una mentalità utile alla società, un approccio efficiente affinché buoni risultati già acquisiti siano replicati e moltiplicati anche da altre persone, o che scoperte e conclusioni altrui passino di mano per essere approfondite, sviluppate e rese produttive. L'indole umana è da sempre combattuta tra la routine rassicurante e la voglia di avventura, ma per la maggior parte delle persone alla fine vince la prudenza. Quanti sognano di spezzare la propria routine, di cambiare vita e seguire l'estro, l'istinto? Ma quanti poi lo fanno davvero? Quanti investono tutto su un'intuizione un po' folle? E così anche nel mondo del vino, dove ci sono uomini che hanno guardato avanti, oltre le tradizioni secolari, senza tradirne gli insegnamenti, per fare un passo avanti, che talvolta è stato un passo di troppo. Per parlare di vini incompresi, di gente che guarda avanti, avrò come sempre accanto a me, anche in questo viaggio nel futuro, un amico, un astronauta, un grande appassionato di vino, che ha viaggiato e che non apprezza soltanto i vini classici, ma è anche incuriosito dai vini del futuro, Federico Buffa.
Ciao Roberto, direi puntatona, ogni volta ti devo sempre dire che non è che se uno beve ne capisce, è solo appassionato. Comunque con te per fortuna si viaggia, è una sorta di rilettura antropologica della storia dell'uomo attraverso il vino che è, penso, il matrimonio più riuscito tra l'uomo e la terra. Oggi siamo in viaggio, probabilmente alla ricerca della perfezione, che ne dici? Magari non tanto della purezza, almeno non nel senso in cui la intendiamo comunemente, ma magari di una sintesi, la sintesi tra le conoscenze vitivinicole, che possono avere anche migliaia d'anni, e l'intuizione, i singoli individui. Ci sono degli azzardi che comunque presuppongono una conoscenza e una competenza.
È proprio così, Federico. Viaggeremo osservando, perché tanto è quella la chiave di quest'idea, è quella di avere la capacità di osservare, la curiosità, perché, come dire, ogni giorno si impara qualche cosa, e anche la non è rassegnazione, ma sapere che quando si arriva in fondo si può anche buttare per aria tutto quello che si è pensato di aver acquisito in quell'esperienza, ma che poi dopo per una semplice virgola non segue l'idea che avevi immaginato. Ricerca di che cosa? Ricerca di vini che emozionino, perché poi, insomma, di vini soltanto buoni ne è pieno il mondo, però di vini che emozionino ce n'è sempre bisogno. Oggi, come sai, i mercati sono pressoché saturi e bisogna cercare, osservando, vedendo il comportamento delle viti, capendo quali luoghi potrebbero ospitare vini nuovi e diversi e differenti, possono portarti all'assaggio e a individuare un luogo. Tutto questo però non basta, bisogna continuare ad osservare, ad ambire, a mirare ad obiettivi ancora più affascinanti ed eccitanti. Il terroir non è un punto solo di arrivo, ma potrebbe essere un punto di nuova partenza.
Quindi quadrare un cerchio, per esempio. Ops, mi è scappato.
No, questa è la grande verità. Ma mi sono anche chiesto, il terroirista, chiamiamolo così, una volta arrivato a questo punto, ha finito la sua mission, la sua avventura? In realtà io ho sempre pensato, e l'ho pensato nel 1995, cioè quindi in tempi non sospetti, quando insomma il vino cominciava veramente a diventare uno status symbol, un motivo di grande interesse e di un pubblico sempre più ampio, che cercava, come dire, rassicurazioni piuttosto che dubbi, no?
Certo.
E quindi mi sono chiesto se i terroir non potessero essere nuovi ingredienti.
Quindi tu sei un pericolosissimo terroirista.
Dipende cosa intendi per terroirista.
Quello che ho detto, di più né meno, perché non cerchi la denominazione o l'appellazione territoriale, quindi non sembra che tu abbia un obiettivo commerciale. Questi sono i terroiristi più pericolosi, credo.
Ma sì, ma dipende da, ti ripeto, dal peso che vogliamo dare a questo concetto. Però è vero che non accontentarsi del terroir, cioè immaginare il terroir come una parte, un ingrediente nuovo per nuove mescolanze, ho pensato da subito che potesse rappresentare davvero una nuova piattaforma, una nuova avventura, una nuova scelta. Andando evidentemente controcorrente, perché stiamo parlando di vini che non hanno appellazione, non hanno un DOC, una DOCG. Dal momento in cui tu assembli luoghi diversi, no, diciamo così, o varietà lontane anche tra loro, da un punto di vista proprio di legalità, tu vai ad annullare tutto e diventa un vino semplice, un vino rosso, come lo sono stati alcuni anche grandi vini della storia italiana. Vini rossi che poi sono diventati vini molto 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 più importanti. Te ne cito uno, il Sassicaia, è diventato quello che oggi è un'appellazione monopol, cioè un'appellazione limitata proprio al vigneto da dove nasce, ma un tempo quando è partito e quando era troppo avanti e quando nascevano i Super Tuscan per opera del grande maestro Giacomo Takis, e si presentava al pubblico come vino da tavola, come vino rosso, come vino elementare, come vino comune, per guadagnarsi poi nel tempo addirittura un'appellazione monopol, come succede nella Romanè in Borgogna, vini che diventano, come dire, monumenti nel panorama.
Tu in purezza hai mai fatto qualche cosa?
Sì.
Qualche Brunello?
Sono partito sempre dal concetto di purezza, cioè non mi sono mai avventurato a pensieri fin quando non sono arrivato a concludere la prima tappa, che era quella di portare le uve alla maggiore espressività, che non era sempre legata alla rispondenza dell'uva stessa, ma proprio quella dei territori, è per quello.
Quindi col Malbec sì, per forza.
Col Malbec sì, per forza, ma anche con il Brunello per forza, e Sangiovese 100%. Però quelle sono operazioni, come dire, che nascono e finiscono in quella mission, perché quando tu porti alla classicità un prodotto non devi nemmeno cercare di inventare molte altre cose, è diventato monumentale, basta. Dico che ci sono però dei passaggi intermedi in cui non è ancora stato perfettamente espresso, non è ancora stato completamente esplorata la capacità di contaminare nel senso migliore del termine, di arricchire, no, una varietà con un'altra. Ma quando si tratta di varietà si tratta di attori, ingredienti, ma quando si tratta di mescolare di terroir, mescoliamo, lascia perdere le culture e i sapori, ma mescoliamo proprio dei territori diversi, mescoliamo terre. L'unico elemento comune dei terroir diversi è il sole, che è l'elemento comune a ogni terroir del mondo.
E quando tu fai un assemblage, quando ne metti insieme più di uno, nella tua storia da dove vuoi partire?
Ma allora, devo dirti la verità, in questi vini d'autore, i vini sono un po' sognati prima di mettersi al lavoro. Cioè non è che...
Tu li hai sognati?
Li ho immaginati, io ho immaginato cosa volesse dire mettere insieme, nel caso del mio primo viaggio della Quadratura del Cerchio, che era uno schioppettino refosco dei Colli Orientali del Friuli, un Sangiovese di Toscana, tra l'altro Montalcino, e un Montepulciano che veniva dal sud delle Marche. Quattro uve di due latitudini almeno, ma abbastanza diverse, e ho immaginato che cosa potesse uscire, cioè la speziatura, il pepe, queste note speziate di pepe bianco dello schioppettino, l'acidità del Sangiovese, il volume, il calore e il colore del Montepulciano e la robustezza del refosco, mescolati insieme, cercando la migliore alchimia, il migliore equilibrio, potevano dare veramente un nuovo risultato.
Ma dubito che tu li abbia messi insieme un quarto, un quarto, un quarto, un quarto.
No, certamente.
Chiaramente c'è uno dominante.
Certamente. Guarda, nel caso dell'ultimo viaggio, che è legato al parallelo 43 invece, dove c'è del Montepulciano, del Sangiovese e c'è del Sagrantino di Montefalco, il Sagrantino che ha una rigidità e una rusticità particolarmente marcata, no? Asciuga molto il palato, ha tannini molto aggressivi, è stato messo in dosi molto limitate, come fosse quasi un ingrediente per un maquillage piuttosto che un componente significativo.
E quindi il pericoloso terroirista si diverte a giocare con la geografia, nel senso che la geografia vinicola normalmente non è intesa in orizzontale come fai tu, seguendo un parallelo. E invece tu, essendo uno che ama giocare, ma anche azzardare, ed essendo molto pericoloso in quello che fai, ti diverti a guardare la geografia nell'altro senso.
È vero. Ma proviamo a fare un passo indietro per arrivare a risponderti a questa domanda. La quadratura del cerchio nasce prima immaginando il Friuli, la Toscana e le Marche. Poi l'intuizione che mi ha dato Andrea Celici, se ti ricordi, in un'altra puntata del podcast che abbiamo fatto, parlavamo invece di come il Sangiovese e il primitivo di Manduria, nel caso dello Zinfandel in California, potessero essere veramente fratelli interessanti. Poi nel tempo è entrata dentro anche del Carmener, è entrata una Barbera nei giochi, fino ad arrivare a capire, ecco, che allora nel tempo, con l'esperienza, assaggiando e viaggiando tanto, sono arrivati a un punto di arrivo che è quello di questo orizzonte di cui parli tu. Cioè il fatto che il parallelo 43, nel caso mio particolare, che passa tra l'altro da Montalcino, rappresenti una linea ideale in cui, invece che pensare ai vigneti in un'area, si possono pensare ai vigneti in una linea, in uno stesso uguale orizzonte, dove nel caso di queste tre uve di cui parlavo prima, cioè il Montepulciano, il Sangiovese e il Sagrantino, pur essendo tre uve molto diverse tra loro, però sono tre leoni, tre cavalli da corsa, proprio in questo orizzonte ideale, nel loro habitat ideale. E l'habitat, anche se parliamo di regioni diverse, anche se dall'Adriatico passiamo al Tirreno, in realtà quando parliamo di habitat parliamo di qualità e quantità di luce, dove il tempo, immaginiamo, è esattamente lo stesso, perché sul tema di parallelo parliamo proprio di orologio, no? E se tu pensi bene, la seconda domanda che si fa il Master of Wine quando assaggia un vino alla cieca, dopo chiedersi se il vino viene dal vecchio o dal nuovo mondo, la seconda domanda è sempre: in che parallelo ti trovi? Se andiamo ad assemblare delle varietà, le stesse varietà che io assemblo del parallelo 43 in un asse verticale, toccando il Sangiovese in Romagna, per esempio, e andando a cercare, vabbè, il Sagrantino, cercando magari il Montepulciano più in basso, e quindi cercando un assemblaggio in un asse verticale, tu troverai come questo assemblaggio abbia bisogno di molto più tempo per trovare il suo momento, il suo nirvana, la sua massima espressività. Sembra una cosa fantasiosa, io lo capisco, no? Sembra una cosa anche strana, però è una grande verità, e te ne accorgi proprio durante i processi di fermentazione, quando riesci a cofermentare insieme queste uve. E attenzione, un tempo questa cosa non la si poteva fare perché non c'erano gli strumenti. Oggi, con la neve carbonica, con il ghiaccio che sublima e rende l'ambiente perfettamente asettico, cioè senza ossigeno, no? E il trasporto con i camion frigoriferi, oggi possiamo portare alla stessa identica fermentazione uve che sono anche coltivate a 200-300 km di distanza l'una dall'altra. Questa cofermentazione, te ne accorgi proprio durante il processo, che i composti, gli aromi, i profumi, le dinamiche di fermentazione avvengono in maniera molto più armonica, molto più puntuale, molto lineare. E questa cosa qui mi ha fatto proprio pensare, cioè il terroir, cioè l'espressione di quel Sangiovese a Montalcino, di quel Sagrantino a Spello o di quel Montepulciano a San Benedetto del Tronto, di per sé rappresentano già dei risultati di razza, no? Di bellezza. Però pensare di cofermentarli, dove una varietà annulla l'altra, ma esalta in qualche modo questa latitudine, questa linea, per quanto possa sembrare una cosa fantasiosa, per uno che ha assaggiato tante cose, magari non arriva a capire quanto Sangiovese e quanto Montepulciano ci sia in quel vino lì, ma riesce a capire se siamo su un clima mediterraneo oppure no, se siamo su un parallelo più alto o più basso.
Ti faccio un'altra domanda. Il Real Madrid e il Football Club Barcelona. Il Real Madrid assembla la maggior quantità di talento che può. Prende sempre quelli che il presidente di quell'epoca ritiene siano i migliori giocatori del mondo. E poi dice all'allenatore: adesso me li devi far giocare assieme. E l'allenatore dice: è un po' un problema perché, sai, il pallone è uno e io ho tutti questi. Senta, io gli do questi soldi, qualsiasi allenatore vorrebbe avere tutti questi giocatori. Barcellona: no, noi abbiamo un sistema. Noi prendiamo dei giocatori funzionali al sistema. Chiaro che poi abbiamo delle super punte, ma prendiamo dei giocatori che possono giocare questo sistema. Quindi l'allenatore dice: almeno un sistema e devo convincere i miei a giocarci dentro. Che ne fai tu? Chi sei dei due?
Ah, io sono il Barcellona.
Tu sei il Barcellona.
Tutta la vita Barça. No, no, è così, è proprio così. Poi anche nelle scelte, quanto di un'uva piuttosto che un'altra vai a scegliere, te lo dice un po' l'istinto e un po' la capacità di vederlo un pochettino più in là. Per questo dico che sono vini sognati e pensati prima di mettersi al lavoro, perché quella, la ruvidità, la rusticità, la tannicità di quel Sagrantino è come un elemento che va a corazzare, no? La polpa del Montepulciano e va a tenere senza disturbare l'acidità del Sangiovese. E sono questioni, come dire, che dove c'è più pancia che testa in certe cose.
Prevale la volontà di creare.
Sì, se no che vini d'autore sono.
Che vini d'autore
sono. Se non c'è istinto.
E quando è che hai fatto il classico passo di troppo?
Ma diciamo che il passo di troppo, ogni giorno quando giochi in casa e vai a giocare su un campo così delicato, tiri l'elastico al limite della rottura per capire fin dove puoi muoverti. E succede, no? Di fare non il passo più lungo della gamba, ma di apprendere dagli errori per aggiustare meglio il tiro la volta successiva. Ma se devo pensare a un errore, è stato forse che quella quadratura del cerchio al 95, che oggi io ti assicuro, ma l'abbiamo assaggiata insieme io e te, è buonissima, è un vino fantastico ed è uscito nel 97 ed era un vino intitolato ai padri, no? Al mio che è mancato quell'anno lì nel 97, ma poi al sole, padre autentico di tutte le uve del mondo, e quel vino lì in quel momento lì non è stato affatto capito, tanto che per un momento io che mi sono sempre dichiarato e lo sono ancora fanatico e convinto del terroir come proprio principio fondamentale del fare vino, il fatto di aver mescolato i terroir per qualcuno è apparso come un atteggiamento blasfemo, come aver rinnegato la mia storia, il mio passato. In realtà è un passo avanti.
Se fossimo in una disputa filosofica che si è tenuta nel passato, possa essere in Grecia o in Persia, il sostenitore del vino varietale contro il sostenitore del vino del terroir, che devono convincere il sovrano o il grande filosofo della superiorità?
Mamma mia, lo sai che non c'è una scelta, perché il vino varietale è quello che risponde all'uva da cui nasce, e quindi per uno che deve imparare o per uno che deve cercare soddisfazione nel vino deve partire per forza da lì, deve trovare lo Chardonnay nella sua qualità, proprio nella sua estetica, nella sua bellezza. Vuole trovare il Merlot e lo deve riconoscere, lo deve scoprire, deve condividere questa scoperta con un amico che ha la stessa conoscenza e riesce a ritrovare facilmente quell'identikit, quel pedigree, no, di quell'uva su quel bicchiere. Il terroir è quindi sull'identità e sulla personalità dei luoghi nel vino. Lì entriamo in un'altra parentesi, in un altro mondo, dove l'uva deve dare spazio al carattere del luogo piuttosto che a se stessa. E lì, va bene, abbiamo già parlato di Madame Leroy che diceva...
Ma torniamoci in Borgogna, perché mi sembra un bel posto, un gran laboratorio per comprendere queste differenze.
È la capitale del terroir nel mondo. Quando l'uva racconta di sé si trova in un terroir debole, quando non riesce a venire fuori con il proprio layout, come si dice, proprio profilo, è perché il terroir ha una forte identità, una forte personalità.
Cioè lo hanno mandato a scuola col metodo steineriano, tu sei in grado di esprimerti da piccolo indipendentemente da dove sei. Allora però facci un esempio che sia molto comprensibile, parlaci dello Chablis.
Ti parlo dello Chardonnay, che è più facile, perché è un esempio in cui troviamo due espressioni dello stesso Chardonnay. La Borgogna è una regione
favolosa,
lunga, no? Nella parte bassa, quando va a sfiorare Lione, è già nella zona del più famosa per i Gamay, per il Beaujolais Nouveau, lì abbiamo appena sopra la zona dei Gamay, abbiamo lo Chardonnay che viene chiamato il Mâconnais.
Il Mâconnais.
Lo Chardonnay di Mâcon. E lì è un Chardonnay la cui espressione è quella del fiore giallo, del volume, della camomilla, profumo del tè, vini che hanno un'acidità composta e hanno più volume, proprio più densità, uno peso specifico proprio che si nota al palato, una consistenza. Poi passiamo Bern, la terra del Pinot Nero, e andiamo più a nord, a Digione. E lì siamo distanti un paio di cento e più chilometri tra
Mâcon e Dijon.
Sì. E lì lo stesso identico Chardonnay, se parlassimo proprio in termini di DNA, lo stesso clone, la stessa identica varietà, piantata e coltivata lì, vuoi per latitudine, siamo più alti, ecco che torniamo al discorso del parallelo, vedi, non sbagliamo mai. Vuoi perché anche i suoli lì hanno delle componenti che sono dovute alla degradazione delle conchiglie, quindi ci sono dei composti che portano anche iodio, portano anche elementi che poi nel bicchiere riesci a riconoscere, però lì abbiamo completamente un altro Chardonnay. E quindi, come dire, se sono due Chardonnay diversi, vuol dire che non è lo Chardonnay che determina la differenza dei due terroir, ma sono i luoghi. Più alto è lo Chablis, ha nervo, acidità, fiori bianchi, ha una colonna vertebrale molto marcata. Se tu andassi ad assaggiare una decina, 15 Domaine lì nello Chablis, ti verrebbero dei denti bianchissimi, perché proprio l'acidità ha questa carica di fluoro, il tuo sorriso.
E sono i gusti delle ostriche quelli?
I gusti delle ostriche sono quelli che determinano soprattutto le note un po' di
idrocarburo,
bravo. Queste note di petrolio, quello delle lampade.
Che obiettivamente si notano. Si sentono subito.
E tu capisci che quello non ha nulla a che fare con lo Chardonnay, proprio niente. E quindi Madame Leroy aveva ragione. E convincere una persona, un produttore, a investire su una tipologia o sull'altra del vino, se sulla varietà o sul terroir, non ho dubbi che si debba partire dalla varietà, ma cercando di portarsi piano piano, man mano che crescono i vini, man mano che invecchiano i vigneti, ma cresce anche la cultura e la passione del produttore, ci si debba spostare poi lentamente sempre più su espressioni che escano dall'uva ed entrano più alla risposta, allo specchio del paesaggio.
Portaci Madame Leroy in Italia, in contesti italiani che sono magari più vicini al pubblico che ci ascolta.
Beh, ne abbiamo diversi, sai. Una terra che amo e che ho scelto dove far crescere i miei figli, Montalcino. Montalcino è un posto meraviglioso, è una collina, veramente una montagna magica, e che immagina, è una sorta di mosaico dove ogni appezzamento, ogni spazio, ogni area rappresenta un'identità completamente diversa. Non esiste il Brunello di Montalcino. Esistono diversi produttori, esistono diverse identità, esistono diversi obiettivi, ma il Brunello è diverso in ogni area di produzione di Montalcino. Ci sono delle zone più argillose, più calcaree, ci sono addirittura dei galestri neri in certe parti.
Vorrei dirvi che messa così sembra che lui passi la giornata in laboratorio in un clima, diciamo, cistercense, invece proprio dove lo produce lui si tengono dei party in stile anni 70.
Feste,
no? Perché non pensiate che lui sia uno, appunto, cistercense, è uno che si diverte, soprattutto si diverte con quello che crea, che credo che sia la più bella cosa che possa succedere a un essere umano. Torniamo a Madame Leroy, l'abbiamo già collocata, altri posti, Etna?
L'Etna. Il Vesuvio certamente, però sono suoli più vecchi per certi versi, che quindi hanno una sedimentazione dei minerali che in buona parte sono salificati, ma nella zona dell'Etna ci sono ancora suoli ancora molto più recenti, e l'altitudine e la latitudine fanno sì che l'uva, in quel caso il Nerello Mascalese, diventi il vero camaleonte di quella terra. Come il Nerello, nessun'altra uva può arrivare ad emozionare tanto, uva rossa parlo, emozionare tanto in termini di espressione, cercando di capire, di entrare in questo territorio qui. Ma anche il Piemonte, con in Langa, il straordinario Nebbioli, con cui da una parte all'altra di una collina abbiamo espressioni completamente diverse, e ci sono e sono probabilmente i vini più incredibili che abbiamo in Italia, anche in termini di longevità. Vuoi perché in quel caso la latitudine fa rallentare anche i processi di invecchiamento, rallentano un po' più.
Coglio friulano, coglio sloveno?
Lì abbiamo un elemento marcante che è la bora, ed è il vento che entra dentro dal mare. Se c'è o non c'è bora, hai o non hai un certo tipo di atteggiamento da parte dell'uva verso un certo gusto, un certo stile. E poi le croste calcaree, le parti molto più terre bianche, un po' più complesse e difficili. E l'altitudine, anche in questo caso, la componente di altitudine, giacitura e influenza da parte di questo vento determina una grande differenza. E poi, anche qui, uve perfettamente adatte, Chardonnay, Sauvignon, ma anche le ribolle, lì riescono a piegarsi in qualche modo, perché il carattere di quei luoghi lì ha una personalità particolarmente spiccata. E quindi, senza presunzione, senza in nessuna maniera creare ulteriore confusione di quanta già non ce ne sia nel mondo del vino, dico che oggi c'è un sacco di vino buono al mondo, è interessante, fa bene al vino buttare per aria qualche cosa per ritornare a riragionare sugli aspetti, quelli che pensavamo banali e che invece hanno una profondità e un peso molto più alto di quanto non crediamo.
Roberto Cipresso, vini d'autore. Ma il vino d'autore non credo si venda all'autogrill, e per addetti ai lavori richiede conoscenza. C'è una vecchia visione del mondo che dice: tendo ad acquistare quello che conosco e di cui mi fido, faccio un po' più fatica con quello che non conosco e non necessariamente è affidabile. Come si comunica la parte artistica e che costo ha questa parte artistica autoriale?
Mamma mia, è una domanda complessa, perché come abbiamo già detto noi abbiamo questi vini di varietà e questi vini di terroir che rappresentano due, proprio un pubblico differente, no? Uno diciamo un po' più superficiale che vuole soddisfazione e un altro invece che vuole entrare in merito alla profondità e ai territori di appartenenza. Il vino d'autore bisogna entrare un po' nella testa di chi lo fa il vino, e quindi sono vini interpretati, sono un po' come i cuochi che scelgono quel tartufo e quel pomodoro non perché stanno soltanto bene insieme, ma perché vengono da due luoghi particolarmente interessanti dove l'espressione dei due ingredienti sono ancora più amplificate.
Cioè il tartufo d'Alba e il tartufo di Norcia, uno chef ne vuole uno, un altro ne vuole un altro.
Sì, è proprio così, dei Monti Sibillini adesso sembrano essere particolarmente di
la
moda.
La nuova Mecca, sì.
Esatto. E la stessa cosa va su tutta una serie di altri ingredienti importanti per la cucina. Dico, sul vino d'autore dobbiamo entrare in contatto con le persone che hanno già assaggiato molte cose e che quindi riescono, dopo aver esplorato le varietà e i terroir, a riuscire a capire quale cosa girava, cosa frullava per la testa a quel signore quando ha pensato di mettere insieme un Sangiovese con un Zinfandel, e riuscire a capire quanto di quel vino che assaggiano ha a che fare con una cosa piuttosto che l'altra e quanto invece le due cose si sono annullate per mostrare una terza cosa per la quale un pubblico allenato magari può trovare un motivo di grande curiosità e grande apprezzamento.
Tu decidi di conservare un vino che produci?
Certo.
Perché in editoria è la casa editrice che determina la zona di mercato dove deve andare quel libro e quindi decide 15, 18 euro, 19, 25... Non è il numero di pagine, se no c'era un sacco di libri che hanno fatto la differenza della storia dell'umanità che avevano 100 pagine. Non è quello che determina il costo, è dove pensi di arrivare con la festa di mercato.
Ma ti dico la verità, nella quadratura del cerchio il progetto è nato veramente per gioco. Le prime bottiglie sono nate in quantità proprio limitate per essere consumate ed essere insomma collaudate con un pubblico di appassionati e ricercatori, quasi ti direi, e ne conservo ancora un bel po' di queste bottiglie che continuo ad osservare, alcune con ammirazione, altre con la famosa domanda: ma se avessi fatto questo piuttosto che quest'altro. E soltanto adesso cominciamo a mettere sul mercato dei vini con una quantità considerevole per poter rispondere a una domanda, e in questo caso il prezzo lo si fa partendo da due o tre presupposti a seconda di dove tu voglia andare. Uno, che è quello più facile, che è un po', dico io, all'americana e che a me piace meno, è capire quali recensioni porti a casa e sulla base di quello che è il percepito da parte di un pubblico esperto, di giornalisti, di blogger, di appassionati, dire: bah, se ho preso 95 punti questo vino non può valere meno di, no? Questa è una strada. Però è una cosa molto delicata, perché dal momento in cui tu decidi in funzione di quanto dice quel giornalista o quell'opinionista, tu sei un po' neanche in balia, no? della sua punto di vista, senza ripetermi. E quindi, come dire, se una volta ti va male, tutto quello che tu hai pensato di aver costruito si smonta in un minuto. Se tu avvali tutto il tuo lavoro, la tua fatica sull'opinione di un critico, beh, insomma, diventa anche complicato pensare delle proiezioni, perché la natura con cui abbiamo a che fare di per sé non è sempre favorevole, quindi ogni anno i vini si presentano diversi tra loro.
Però ci sono degli chef che si sono suicidati per aver perso una stella.
Tu pensa. No, fa pensare molto questa cosa qui. L'altro punto di vista, che è quello più, diciamo, tecnico, più meccanico, è quello di raccogliere una quantità importante di vini, assaggiare alla cieca, con magari invitando anche qualche amico, in modo che l'opinione non sia solo la tua, e per questo la prossima volta inviterò anche te, Federico, dove alla fine si creano delle classifiche, poi si scoprono questi vini zorrati, no? Questi vini coperti, e si scopre che alcuni vini hanno sono piaciuti più di altri, e non sempre la politica dei prezzi coincide con la bontà o la percezione.
Perfetto.
Il terzo punto, che è quello che io prediligo, è quello che i vini vanno fatti per essere assaggiati, e devi creare, come dire, una risposta genuina da parte di un pubblico che si appassiona, che passa parola, che diventa ambasciatore e che prima compra il vino a un prezzo ragionevole per poi nel tempo accettare che questo prezzo prenda quota. E quindi lo startup deve essere un po' come, invece che investire in grandi pubblicità, in grandi comunicazione, cercare di investire in qualche bottiglia di vino che a volte è bene che venga assaggiata.
Perfetto.
Rapidamente.
Io mi ricordo una volta di aver sentito a Los Angeles la frase «Non è tutto chiaro dall'inizio». Se no, i fratelli Warner non avrebbero detto la famosa frase «Ma chi volete che voglia sentire un film parlato?». E alla stessa stregua, magari non a Los Angeles, mi è capitato di sentir dire «Beh, non è tutto chiaro dall'inizio, se no Van Gogh almeno un quadro in vita l'avrebbe venduto». Ovvero sia, la genialità riconosciuta postuma. E direi che ce lo facciamo spiegare meglio, come al solito, da qualcuno che ne sa.
Quanti di noi hanno sognato di diventare famosi poeti, scrittori, pittori, scultori o cantanti? Inventori acclamati pronti a incassare generose royalties da brevetti e idee? O magari geni delle nuove arti digitali? Siamo in tantissimi, certamente. Quasi tutti noi coltiviamo nel cuore il sogno del successo. Un sogno pericoloso, subdolo. Quasi che la via del successo fosse in realtà una facile autostrada di cui non si debba mai pagare il pedaggio. In realtà è una strada spesso tortuosa, impervia, e passa per pericolose curve a gomito che si affacciano sullo strapiombo dell'oblio e della resa. Non tutti i grandi nomi del passato, oggi universalmente celebrati come geni o come talenti assoluti delle loro arti, hanno avuto una vita tanto gloriosa o felice. Spesso il talento è coltivato all'ombra della sofferenza e cresce con la perseveranza più disperata. Vincent Van Gogh è un esempio eclatante di talento incompreso. Il grande pittore olandese, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, è ritenuto oggi uno tra i più grandi artisti della storia. Più di 1,5 milioni di turisti l'anno si mette diligentemente in coda per accedere nel cuore della bella Amsterdam al museo che porta il suo nome ed è interamente dedicato alla sua opera. Le più prestigiose case d'asta di tutto il mondo si contendono l'onore e i lauti ricavi di battere in vendita le sue opere. Nel 1990, ad esempio, il suo celebre dipinto Ritratto del dottor Gachet fu battuto all'asta da Christie's per la cifra record di 82,5 milioni di dollari. Più recentemente, nel 2017, sempre Christie's ha venduto a 111 milioni di dollari il quadro I lavoratori dei campi del maestro olandese. A definire meglio la portata universale di un successo che non conoscerà mai l'oblio come quello di Vincent, una curiosità che trascende l'aspetto artistico e rende l'idea di come possa diventare mainstream la popolarità di un genio di culto. Una giacca vintage di Yves Saint Laurent, ispirata al quadro I girasoli e indossata da Naomi Campbell durante una sfilata nel 1988, è stata battuta all'asta a 382.000 euro. Eppure, quando era ancora in vita, dei 900 quadri che dipinse nel suo furore artistico, riuscì a venderne soltanto uno. Eroso dalle sue idiosincrasie e perso nel gorgo dei suoi disturbi mentali, Van Gogh si suicidò a 37 anni, poco dopo aver venduto quell'unico quadro. Recentemente, nel mondo dell'enologia, proprio i quadri di Van Gogh hanno ispirato una suggestione per un interessante parallelismo con la metodologia di degustazione del vino. In molte opere del maestro olandese, gli alberi pieni di fiori bianchi, in realtà originariamente, erano carichi di brillanti fiori rosa. Il mutamento del colore, hanno spiegato gli esperti, è causato da un processo di degradazione delle tinte usate dal pittore. I dipinti restano comunque dei capolavori assoluti, a prescindere dal fatto che all'origine i fiori fossero rosa e che con il tempo siano diventati bianchi. Alcuni enologi hanno preso spunto da questa gibigianna artistica per esortare gli amanti del vino a non limitarsi a pensare che per valutare se un vino sia buono o meno basti analizzare i lieviti che siano stati adoperati o conoscerne le logiche di maturazione. La metafora è chiara. Non concentratevi troppo sul colore adoperato dal pittore, ma gustatevi l'effetto sensoriale ed estetico dell'opera in sé, senza sacrificare sull'altare del dettaglio tecnico la gioia che la grande arte o un grande vino vi possono regalare.
Adesso non so se mai verrà battuta da Crezzi su una tua bottiglia, premesso che comunque io tengo sempre un'eureka da parte. Non tanto perché potrebbe valere tantissimo, ma perché capisco i momenti in cui certi vini, secondo me, che hai prodotto tu, vadano stappati. Allora, abbiamo parlato di fasi sperimentali, di assemblaggio. Secondo te, come si è riusciti a parlare in realtà un linguaggio universale? Quali sono i parametri che definiscono un vino di successo, o facciamo ancora meglio, il successo di un vino?
Ma dalla capacità di raccontare. Quando un vino riesce ad emozionare, vuol dire che ha fatto centro. Un esempio potrebbe essere quello che tu conosci bene, quello che abbiamo fatto a Venissa, no? Questo è un vino che è stato interpretato, è stato messo insieme recuperando una varietà antica, ma non è stato pensato perché questa varietà potesse offrire la sua miglior performance, ma perché potesse raccontare un tempo, una storia.
È verissimo, però il vecchio mondo ragiona così con facilità, è abitato da gente che produceva vino da migliaia d'anni. Ma il nuovo mondo, che è antichissimo come territorio, ma è stato abitato molto recentemente e quindi ha meno connotazione del luogo per certi versi, se tu lo valuti in senso antropologico, è fortissima se lo valuti invece dal punto di vista proprio della qualità del terreno che c'ha sotto. Come si può essere in due emisferi diversi da questo punto di vista alla luce di quello che hai appena detto?
Ma dunque, nel vecchio mondo evidentemente devi essere il più possibile coerente con tutto questo po' di storia del Mediterraneo, ma nel nuovo mondo devi poter sempre comunque avere qualcosa per poter sorprendere, e quindi terroir nuovi, terre nuove, approcci nuovi, varietà nuove, anche se proprio perché c'è poca storia io posso comunque interpretare e fare delle cose che, pur essendo nuove, potrebbero rappresentare qualcosa di perfetto, no? Di puntuale, perché non è stata mai collaudata. Una di queste, per dirtene una, a proposito di cose avanti, è un vigneto che che è stato costruito sul grattacieli a New York, su dei vasi.
Quindi in altitudine.
In altitudine, controllati da agronomi preparati, irrigati, gestiti nella loro chioma, nel loro frutto, e che producono poche bottiglie, peraltro carissime, ricercatissime, perché insomma rappresenta il vino di Manhattan. Tu pensa che la stessa cosa stiamo pensando un po' a Milano, per nel giro di un paio d'anni ci saranno delle novità.
Questa verticalità della città.
La città avanti, bravo, la città avanti, il bosco verticale e il vigneto orizzontale, però in alto, fuori dalle polveri, fuori dallo smog, quello pericoloso, diciamo. Su Milano abbiamo individuato un vecchio garage che si trova a pochi blocchi, come dicono in America,
isolati da
Piazza Duomo. È un posto straordinario, dove nel piano superiore, che una volta nel piano proprio quello solare, probabilmente riusciremo a fare questa cosa strana, che è quella di mettere delle varietà, tra l'altro delle varietà resistenti, altro concetto nuovo. Resistenti alle malattie, e che quindi rappresentano, su una città avanti come Milano, delle varietà di nuova generazione, per farne un vigneto giardino che sarà collegato con un bistrò, dove potremo assaggiare, oltre a quel vino lì, i nostri Eureka, cioè quei vini pensati dalle scoperte che nel tempo, negli anni, hanno dato soddisfazione soprattutto ai miei amici.
Cioè dalle visioni che hai avuto.
Esatto.
E ci sono dei vini non prodotti da te che secondo te rappresentano bene questo? C'è una visione avuta qualche tempo fa che all'epoca sembrò tra bislacca e blasfema, e che oggi invece è molto più compiuta.
Sì, beh, ci sono vini originali. Ora, la differenza tra originalità e autorevolezza la darà il tempo, no? Cioè, quando una cosa buona, intelligente e che funziona diventerà anche classica. Però delle cose originali che hanno trovato un pubblico perplesso, ma che poi dopo se ne è convinto. Un esempio è il Merlino, che è un vino di Poi Alessandri, che è un'azienda che si trova vicino a San Michele all'Adige, terra che io ho frequentato da studente. Ed è un'uva di Lagrein, che è un cugino del Teroldego, è un'uva che è tra l'altro un avo ancora del Syrah, quindi insomma un'uva importante, che è stata praticamente alcolizzata, non è proprio la fortificazione che avviene con i porto, è stata proprio alcolizzata, è stata un'aggiunta di alcol di un brandy invecchiato per più di 10 anni che all'interno della proprietà è stato prodotto in una distilleria interna.
Siccome è molto interessante questo, perché ci sono consumatori di porto, tanti, uno si sta parlando, qual è la differenza tra fortificato e diciamo alcolizzato?
Ma allora, la fortificazione è quando tu blocchi, freni la fermentazione aggiungendo dell'alcol e quindi intossicando praticamente l'ambiente al punto tale che i lieviti non riescono più ad andare avanti perché trovano un ambiente ostile. E quindi cosa vuol dire? Che se i lieviti non si muovono, lo zucchero residuo non riesce a fermentare e quindi rimane nella dolcezza del vino, come nel Marsala, come nel Madeira. Questa è la fortificazione, cioè un'alcolizzazione durante il processo di fermentazione. L'alcolizzazione invece in senso più semplice è proprio un processo alchimico, viene aggiunto dell'alcol a del vino
già fermentato,
in cui viene ad incrementarsi il valore dell'alcol, il calore del vino, ma come una vera aggiunta, un assemblaggio.
Ok, Merlino è un vino avanti. Non sappiamo ancora il giudizio complessivo che verrà dato negli anni, però si intuisce che sta facendo bene. Abbiamo altri vini avanti nella tua valutazione?
Tra i vini moderni dobbiamo abbracciare anche quelli che sono dei vini di interpretazione nuova, ma in realtà antichi, cioè antichi perché rappresentavano, come dire, l'unica strada possibile, l'unico approdo di agricoltori che un tempo non avevano gli strumenti che avremo adesso per proteggerci dall'ossidazione. E sono per esempio gli orange wine o alcuni anche vini biodinamici che, come dire, escono in qualche modo dallo stile, dalla bellezza, dall'estetica per andare a raccontare un altro momento della storia. I due casi, per quanto originali, si allontanano secondo me dal concetto di emozione, perché possono evocare certamente un altro momento della storia della vita e del vino e dell'uomo, ma quando hai a che fare con l'ossidazione o spinte macerazioni al punto di portare i vini a diventare arancioni o il non uso di antiossidanti e quindi lasciare che la natura faccia il suo decorso, si arriva in una forma, se volete, anche un pochettino più sempliciotta, ma ha comunque un concetto di omologazione. Cioè un vino orange o un vino che non viene protetto dall'ossidazione non può raccontare un territorio come lo fa invece un vino in cui l'attenzione dell'uomo è quello di preservare quei segreti che contiene, che raccontano il luogo, il posto, e che nel caso di questa seconda categoria, di quest'ultima categoria, vengono un po' bruciati dall'ossigeno e da alcune scelte, e quindi sono dei vini che sorprendono, ma non riesco a vederli come dei vini emozionati, perché non riescono a portarmi da nessuna parte se non al gesto dell'uomo, che però è un gesto di un altro tempo.
Che bella spiegazione. Cioè, quindi tu dici, perdonami se chiedo una ulteriore spiegazione, un vino bio che per evitare l'ossidazione non fa ricorso a delle componenti anche chimiche, è vero che all'antichità assoluta del gesto del coltivatore, che può avere anche 3.000 anni, ma non necessariamente mi fa apprezzare quel vino come dovrebbe essere nel tempo.
Attenzione al concetto bio, perché il concetto bio, nel senso del buon senso, di fare il minimo intervento possibile in agricoltura per portare un frutto maturo e sano e anche con minor contaminazioni possibili, con la minor chimica possibile in fermentazione, questo è un concetto sano. Cioè, una volta si faceva qualità quando si faceva un passo avanti, adesso si deve fare bio, cioè bisogna convivere con un ambiente, ahimè, contaminato nel senso peggiore del termine, e devi cercare di fare il minimo intervento per avere il massimo risultato, no? In termini di chimica. È quello che va oltre al bio che a me spaventa un po', perché in realtà per sorprendere il consumatore molto spesso ci si spinge proprio su delle scelte che intervengono esattamente come succederebbe con un enzima performante, un lievito dopante, non so, un tannino un po' troppo aggressivo, a creare un'omologazione. Cioè sono vini che quando sono così bruciati non riescono a raccontare né dell'uva da dove nascono, e tantomeno, e soprattutto, non riescono a raccontare il luogo da dove nascono. E la cosa che più mi fa paura e qui ci vorrebbe il nostro amico Gino Veronelli, è che Luigi Veronelli ha speso una vita intera per convincere chi si avvicinava al vino che la collina aveva ragione sulla pianura e che quindi lo sforzo, la fatica, l'eroicità di un vigneto riportato in un bicchiere di vino meritava un enorme rispetto. Beh, la scelta di un orange wine, di un vino biodinamico, a volte si dimentica di questa grande verità e di un vino di un territorio semplice se ne vuole dare un valore che non merita.
Io non aggiungerei nient'altro. Allora, siamo sulla DeLorean, ma non quella che viaggia nel tempo, e adesso ci porti in due, vogliamo fare il colpo grosso, tre posti che spieghino tutto questo?
Ma allora, se i tre posti devono essere legati all'uva, ai vini varietali piuttosto che ai vini di terroir, ai vini d'autore, sui vini varietali andrei su delle meravigliose pianure, mi viene in mente la zona dell'Isola Ombra Maggiore, confine con Venezia, dove l'espressione lì di alcune varietà è perfetta, pianure estese ai piedi delle colline. E che si affacciano su Venezia. Se invece andassimo a cercare i vini di terroir, beh, lì in quel caso andremo in Piemonte, potremmo andare in Langa, mi viene in mente proprio andare a Barolo, andare in Barbaresco o nella zona di Monforte, dove insomma sono dei panorami che fanno assaporare il vino migliore, il vino diventa più buono di quanto non lo sia proprio per
il Monfortino, il vino di Casagnelli proprio,
A me piace da morire,
ci credo.
E invece su Montalcino direi che sui vini d'autore venite tutti a casa mia, cioè non tutti insieme, no, però venite tutti a casa mia. Il Wine Circus c'è occasione di assaggiare un sacco di cose e è un posto in campagna che tu conosci bene, Federico, dove abbiamo stappato tante bottiglie, dove possiamo
diciamo
continuare
che
a far festa.
La Val d'Orcia ha questa caratteristica, non pensi neanche di essere in Italia, potresti essere ovunque perché non c'è un altro essere umano per centinaia e centinaia di sguardi, e quindi ti senti di poter raggiungere l'originalità del matrimonio tra l'uomo e la terra, nel senso che sei veramente lì. E il maestro qua alla mia destra ha messo anche dei cartelli stradali con l'indicazione in chilometri da luoghi del vino dove lui è passato, quindi non so, c'è Mendoza 12.000
e passa
così.
Va bene, vi aspetto tutti, ma non tutti insieme, vi prego.
Se vi state domandando chissà cosa direbbe di tutto ciò il maestro Luigi Veronelli, è qui cosa stiamo a fare. Allora, la citazione è, come spesso succede, da A Rivista Anarchica. E quindi tanti anni prima del balzo in avanti fatto anche dal mondo del vino, diciamo negli ultimi due decenni, il mezzo, qualsiasi mezzo, che non abbia l'assistenza fisica e intellettuale del singolo uomo, contadino o esperto che sia, porta ad un degrado e, se non ad un degrado, ad un'omologazione in qualche modo dannosa.
Grazie Federico.
Grazie a te, Don Roberto.
Sono Roberto Cipresso e questo era Divino, il podcast sulla storia delle storie del vino. Scritto da me con l'amichevole partecipazione di Federico Buffa e a cura di Francesca Di Michele. In questo episodio abbiamo parlato di vini d'autore e di sperimentazioni. Nel prossimo racconteremo di bottiglie e brindisi speciali.